Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La lezione di questi giorni ci porta ancora di più a considerare il rapporto, il legame profondo fra i testi di Isaia, il Vangelo e la Santa Eucaristia che celebriamo.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 53, dal versetto 11 al termine. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato tra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio.
Ecco, allora consideriamo l'oracolo finale del brano, è il Signore che parla in questi due versetti. Quanto alla traduzione al testo della CEI, nel versetto 11 bisogna notare che la CEI lega la conoscenza, la sua conoscenza, cioè la conoscenza del servo, che dovrebbe essere perciò la conoscenza, forse, la conoscenza di Dio. Comunque lega la sua conoscenza al versetto precedente, cioè alla frase «si sazierà della sua conoscenza». Nella lettura dei Massoreti è diverso, però questa è una proposta che molti fanno questa proposta. Nella lettura dei Massoreti, voi sapete che anche i Massoreti hanno messo la punteggiatura, ecco, nei testi, e la sua conoscenza è legata a ciò che segue. Con la sua conoscenza il giusto mio servo giustificherà molti. Poi bisogna chiedersi cosa vuol dire, ma questo sarebbe il testo nella Massora, punteggiato. Pare questa osservazione, la seconda osservazione che farei riguarda il versetto 12, la traduzione «perché ha spogliato se stesso fino alla morte». Può essere, si può discutere, non sono in grado di criticare questa traduzione, noto solo questo, che qui viene tradotto «ha spogliato se stesso», ma la prima lettura del testo fa pensare «ha versato il suo sangue», cioè «era nafso», siccome nel sangue c'è l'anima, c'è la vita, è possibile, come qui per esempio il mio commento intende così, significa «ha versato il suo sangue». E fino alla morte è una specie di aggiunta chiarificatrice, perché sarebbe non necessaria. Comunque, e questo è un altro punto, forse un'altra sfumatura diversa nella traduzione. Ecco, detto questo, vi lascio subito la parola.
Ma solo per avviare, a me così, proprio come movimento del testo, diciamo, a me ha ricordato moltissimo l'inno dei Filippesi, cioè dopo questa grande sofferenza, quel perciò Dio gli ha dato il nome. E qua mi sembra che il versetto 12 sia proprio così, perciò io gli darò in premio. Proprio, sì, appunto l'abbassamento, questo verbo qua, questo che qui traduce ha spogliato se stesso fino alla morte, io ho un po' cercato, mi sembra che il primo significato sia denudare, anche il sostantivo è la nudità, per cui niente, ancora di più, cioè sono tutti termini molto forti, ecco, è molto densi, intensi, per cui pensandolo anche così, questo spogliarsi appunto, questo denudarsi fino alla morte, ancora di più mi ha ricordato quell'inno, lo stesso inno, perché pur essendo di natura divina, proprio si è spogliato, ecco, si è svuotato, la dice, e quindi mi sembrava proprio molto, molto vicino, tanto che è venuto il dubbio che dietro ci sia proprio questo, ecco perché. Ecco, invece non ho capito, cioè, quando qui dice per due volte, quindi deve essere importante il termine, sempre versetto 12, così come inizia e poi finisce alla metà del versetto, per cui gli darò in sorte, gli darò in premio in sorte, la sorte tra i molti, e poi lo ripete, tra i potenti egli avrà la sorte, una cosa così, avrà il... Cioè mi sembra che sia molto sottolineato perché è ripetuto proprio, e quindi però lì non ho cercato ma non ho trovato.
A me ha colpito molto il commento di Mello, perché commentando in questi versetti scrive subito la risurrezione. Cioè, questo anche nel commento, cioè con il salmo che ho cantato, insomma ho cercato di commento, io l'ho impostato tutto su questa profezia, il versetto 11 spinge già oltre la sfera della sofferenza e spinge vedrà la luce. Mi sembrava, ho visto anche altri commenti e tutti sono un po' orientati così, cioè questa profezia che è fatta ancora 400 anni prima rispetto a Daniele, ai Maccabei, cioè, non lo so, ma a me è piaciuto molto questo, cioè tutto è impostato ormai sulla risurrezione, vedrà la luce, si sazierà, ecco, e si sazierà, sarà ebro proprio, l'ho letto perché è tradotto da chi ne sa più di me, e sarà ebro della conoscenza e della conoscenza di Dio e della sua opera, ecco, mi piace, cioè, finisce bene, insomma, finisce che davvero i re, ecco, taceranno ammutoliti davanti a questo servo, come abbiamo letto precedentemente, ecco, una cosa mai vista.
Mi sono fermata sul pensiero che abbiamo detto anche nei giorni scorsi della sofferenza vicaria, che è una realtà quasi indicibile. Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, è quasi indicibile, se non fosse che, appunto, un'interpretazione che anch'io penso sia quella, al Signore piace che Lui accetti di essere prostrato con dolori a favore dei molti. Forse un po' mi ripeto, comunque mi aiuta molto la lettura di Giobbe che facciamo in parallelo, in cui lunghi e lunghi capitoli parlano della sofferenza, ma non c'è mai questo concetto della sofferenza, il valore della sofferenza come espiazione, mai. Cioè sofferenza vicaria, come espiazione dei propri peccati c'è, in un certo senso c'è, perché sia da parte di Giobbe sia degli amici la sofferenza è perché tu hai fatto dei peccati. Ma il fatto di che uno paghi per tutti non c'è, e mi sembra significativo un concetto così quasi indicibile, impronunciabile, perché è al limite dell'ingiustizia, diciamo. può sorgere solo nel popolo di Dio, cioè di un popolo sacerdotale che ha a cuore la salvezza dei molti. Insomma, a me è venuto da pensare così, quindi l'intercessione per i molti fino anche al sacrificio per i molti. L'intercessione per i molti c'è già in Abramo, ma il sacrificio fino alla morte per i molti, insomma, questa è una pagina unica. E quel versetto che dice «il giusto mio servo giustificherà» è ripreso, non so perché la Bibbia di Gerusalemme non riporti questi paralleli, comunque Romani 5 parla esattamente di questo, quando dice «mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Ora a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto». Forse ci può essere chi ha coraggio di morire per una persona da bene, cioè al posto di. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione, ora giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Qui soprattutto si introduce la manifestazione dell'amore di Dio in questo. Quindi la sofferenza vicaria che dimostra l'amore di Dio. Dio dimostra che ci ama in questo gesto del servo, che è la forma più alta dell'amore, perché uno non può dimostrare un amore più che dare la sua vita. E quindi, indipendentemente dall'applicazione a Gesù, che per noi è scontata, però la spiegazione in San Paolo è generale, cioè quando uno dà la vita per un altro, dimostra al massimo il suo amore. Per quanto riguarda il versetto che hanno toccato le sorelle, il versetto 12, io gli darò in premio le moltitudini, io ho pensato proprio al Salmo 2, ma anche al canto del servo, insomma, in questo modo lui ha una retribuzione ancora più ampia di quella per cui è morto. Cioè, prima si parla del peccato del popolo, e poi qui addirittura diventano moltitudini, non è detto che siano gentili, comunque si parla di moltitudini.
Spero di non dire una stupidità, mi sono fatta questa riflessione. C'è un esilio di 70 anni, non c'è più la città, non c'è più il tempio, voglio dire, non c'è più la classe sacerdotale nella modalità come veniva espletata nel Tempio, cioè nella funzione rappresentativa del popolo per la sua espiazione, nel sacrificio rituale. Pensando a questo, ho pensato che in qualche modo si è sviluppata in questo tempo dell'esilio la riflessione questa riflessione sull'espiazione non più mediata, ecco, dal sacerdote, ma rappresentata da questo popolo che chiamerei resto, perché è il resto fedele, non tutti, perché c'è comunque, insomma, abbiamo visto, ci sono delle difficoltà all'interno del gruppo degli esuli. Dunque ho pensato a questo, l'espiazione diventa del popolo per questa ragione, ecco, no, non potrei andare oltre.
Colpisce che i primi versetti siano sempre suddivisi in due parti, un presente o un presente, un passato e un futuro. Vedrà, si sazierà, giustificherà, si caricherà delle loro iniquità, spartirà il bottino e sì, ci tiene sulla corda e tutto spostato in un futuro anche per il servo, e quindi anche per il nostro destino di credenti e anche del suo popolo.
Dico una cosa, questo versetto, egli si addosserà le loro iniquità, non so perché mi rimanda sempre al versetto che dice vi ha dato un esempio perché ne seguiate le orme, e mi faceva così, mi ribaltava, mi faceva pensare ad esempio a Massimiliano Kolbe, che insomma ha seguito. Ecco, e tanti altri esempi che ci sono stati poi in seguito nella storia, ecco.
Sì, proseguendo le vostre riflessioni, ci deve essere un'esperienza, ci deve essere un legame, molti lo sottolineo, con l'esperienza dell'esilio o comunque della sofferenza. Quindi c'è, come diceva prima, sottolineava Letizia, effettivamente è uno dei punti sorprendenti e importanti che si applica un linguaggio, dei concetti cultuali, per esempio il versetto 10 è forse quello più emergente in questo, cioè metterà la sua anima o la sua vita come sacrificio d'espiazione a Sam. E qui è il Levitico che ne parla del sacrificio di espiazione, e quindi si usa un linguaggio cultuale, ma lo si applica alla sofferenza e qui direi alla morte del giusto. E comunque si intende il servo, alcuni, come accennava Letizia, ed è un'interpretazione che è ancora è in corso, cioè può essere... possono essere i giusti in Israele, può essere un resto, può essere una persona, comunque è il giusto. E questo poi è, diciamo, da questo punto di vista la teologia rabbinica successiva è coerente, perché ha stabilito che la sofferenza del giusti espia i peccati del popolo. Questo è un principio molto importante, deve spiegare anche il senso della sofferenza del giusto. E qui la riflessione rabbinica l'abbiamo nei Midrashim, eccetera, ha usato il concetto che ci sono diversi tipi di sofferenze. C'è la sofferenza per i peccati, la sofferenza che va sopportata, non va accolta, ma che ha come ragione una purificazione, una pena e una purificazione. Però c'è anche un'altra sofferenza, che loro chiamano la sofferenza, sono dolori e sono sofferenze di amore, sia da parte di Dio, sia da parte di coloro che soffrono. Cioè non c'è una ragione nei giusti per la loro sofferenza, la ragione sta nel fatto che espiano per i peccati del popolo e lo fanno per amore. Quindi, e anche queste sofferenze attestano l'amore di Dio. Insomma, è molto avanzato questo, lo troviamo anche in certe riflessioni cristiane, questo, no? Cioè che è per amore che Dio fa soffrire, diciamo, chiede il sacrificio. Qui nei rabbini è molto avanzato questo, no? Sofferenze di amore vuol dire che Dio fa soffrire ed è un segno di amore e i giusti sono in grado di espiare i peccati. Vabbè, questo si va in là, però mi sembra che sia un punto importante, ecco. Quello che si dice al versetto 11 rimane un po' misterioso, però nel testo ebraico quello della Massora non ci sono i complementi oggetti. Dice a motivo della sua sofferenza personale vedrà. Si sazierà. o se si vuol legare la conoscenza a questo, si sazierà della sua conoscenza, forse della conoscenza di Dio. Però se si legge così, non semplicemente vedrà la luce, molte mi aggiungo come la 70, non solo la 70, mettono dei complementi oggetti, vedrà la luce, eccetera, ma se non si aggiunge questo, quando l'accento viene a ricadere, secondo il mio punto di vista, sulla prima parte, proprio in forza della sua sofferenza è in grado di vedere. È per questo che prima non poteva vedere, è in grado di vedere perché ha sofferto. Insomma, non lontano dalla teologia che troviamo nella lettera agli Ebrei, che insiste moltissimo su questo, che senza l'esperienza della sofferenza non avrebbe potuto essere sommo sacerdote. Lì si parla del sommo sacerdozio, è diventato sommo sacerdote, ma senza questo non poteva, non lo era. Perché il sacerdote deve, solo chi ha esperienza può veramente venire in aiuto, eccetera. Questa è un'insistenza che c'è. Insomma, questo è un versetto molto interessante. Non dico che ci sia tutto questo dentro, ma anche la conoscenza, cioè conosce Dio in un altro modo, si sazierà della sua conoscenza. Questa è una dottrina che può essere importante per chiunque, anche analogicamente. Qui si parla del servo, ecco, attraverso la sua sofferenza è in grado di conoscere di più Dio. Sembra una cosa. Poi c'è il concetto di giustificazione, qui ne abbiamo un esempio, no? San Paolo non spiega cosa vuol dire giustificare. Dice che Gesù col suo sangue ha giustificato l'empio, cioè Dio ha giustificato l'empio mediante il sangue di Gesù, ma non spiega cos'è la giustificazione. La giustificazione, qui c'è già il concetto, giustificherà molti, ed è spiegato molto bene, il contesto lo dice. La giustificazione è anzitutto il perdono dei peccati gratis, in virtù però dell'opera, in questo caso per Paolo di Gesù, ha giustificato, cioè Dio considera giusti tutti in virtù di quello che ha fatto uno. Ecco, mi sembra molto, molto interessante. Poi quello che diceva prima al versetto 12 Anita, penso, vedo anche i commenti, ma penso che siano pure immagini queste. Le immagini sono abbastanza chiare, perché si parla del bottino, cioè sono immagini di vittoria. Dopo che si è fatto la battaglia e si è vinto, poi si prende il bottino, e quindi io gli darò un bottino tra i potenti, è un modo di dire, cioè è un linguaggio di vittoria, io credo. Poi forse si può dire anche qualcosa in più, indubbiamente, ma come immagine mi pare questo tipo. Non c'è esplicitamente la risurrezione, ma è facile presupporla, perché se prima si parla non solo di sofferenza ma anche di morte, è evidente che a questo punto c'è la risurrezione, ci deve essere. Questo sostiene anche Knoll nel suo, cioè c'è morte e risurrezione del giusto. Comunque in testo. Poi c'è l'ultima espressione che volevo sottolineare. Noi diciamo nella messa, è giusto che lo diciamo, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perché è così, toglie i peccati del mondo con la sua, e quello lo dice, li rende giusti. Però il verbo che noi traduciamo togliere, e qui il contesto lo mostra bene, cioè i verbi sinonimi, perché è così che si deve guardare. Il verbo sinonimo qui di portare o di è sopportare, soffrire. Quindi vuol dire portare prima di tutto, non vuol dire togliere. In questo Don Giovanni Nicolini ha ragione, secondo me. Lui dice, come sentite nella Messa, ecco l'agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo. Questo è, secondo me, questo non vuol dire che non lo toglie, ma la sottolineatura è il fatto che si carica lui, che è l'innocente, dei peccati del mondo. Ecco l'agnello che porta il peccato del mondo. Qui sicuramente, adesso in Giovanni non voglio impegnarmi, ma qui è il portare. Naturalmente può voler dire anche perdonare, ma in questo contesto chi perdona è Dio eventualmente. Qui il servo è colui che sopporta e porta il peccato di molti.